Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto a tutti voi che siete dall'altra parte in ascolto anche oggi. Vi ricordo che stiamo studiando il libro profetico di Ageo nell'Antico Testamento. Abbiamo visto ieri i rimproveri di Dio al suo popolo per non aver avuto la disponibilità a costruire il Tempio, mentre si erano invece impegnati per costruire le proprie case. Inoltre, non riconoscevano nelle circostanze negative attorno a loro il tentativo di Dio di scrollarli per portarli a riflettere. Infatti Dio dice nei versetti 10 e 11 di Ageo, capitolo 1: «Perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso, non c'è stata rugiada e la terra ha trattenuto il suo prodotto. Io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul vino, sull'olio, su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame, su tutto il lavoro delle mani». Ageo ora ci dà la risposta alla sfida che Dio ha lanciato al popolo di Israele. Il popolo ubbidisce e riprende a ricostruire il Tempio, come leggiamo nel versetto 12. Allora Zorobabel, figlio di Sealtiel, e Giosuè, figlio di Josadac, il sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo ascoltarono la voce del Signore, loro Dio, e le parole del profeta Ageo, che portavano il messaggio che il Signore, loro Dio, gli aveva affidato. Il popolo ebbe timore del Signore. Zorobabel è il governatore, Giosuè è il sommo sacerdote e tutto il rimanente del popolo si riferisce al popolo ritornato nella terra di Israele dall'esilio babilonese. Notiamo che essi fecero due cose. Primo, obbedirono a Dio, come il profeta Samuele disse al re disubbidiente: l'ubbidire è meglio del sacrificio, dare ascolto vale più che il grasso dei montoni. E l'apostolo Giovanni lo esprime in questa maniera, come scritto nella prima lettera di Giovanni al capitolo 1, versetto 7. Se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Vedete, dobbiamo camminare nella luce della parola di Dio, e la parola ci renderà umili, ci mostrerà le nostre mancanze. La seconda cosa che il popolo fece fu che temettero Dio. Lo scrittore del libro dei Proverbi dice che il principio della saggezza è il timore del Signore. Così è scritto in Proverbi 9 al versetto 10. È significativo che Zorobabel e Giosuè, capi del popolo, sono menzionati per primi nella loro obbedienza a Dio. C'è bisogno di credenti ubbidienti in posti di leadership. Al famoso uomo di Stato britannico William Gladstone fu chiesto qual era il segno per contraddistinguere un grande capo. Rispose che un capo di Stato è un uomo che conosce la direzione verso cui Dio si sta muovendo per i prossimi 50 anni. Ebbene, a noi sembra che non ci siano uomini in posizione di leadership che conoscano la direzione in cui Dio sta andando neppure per i prossimi 50 minuti. Quanto c'è bisogno di uomini che conoscano veramente Dio e siano guidati da Lui? Quando il popolo ubbidisce a Dio e lo teme, riceve da Lui la meravigliosa approvazione che leggiamo al versetto 13. Ageo, inviato dal Signore, trasmise al popolo questo messaggio del Signore: «Io sono con voi, dice il Signore». Il Signore dice: «Sono con voi». Com'è meraviglioso questo. Vi ricordate ciò che il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli? Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Notate bene che la promessa della Sua presenza poggiava sulla loro ubbidienza. Andate dunque, come è scritto in Matteo 28, nei versetti 19 e 20, andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi sino alla fine dell'età presente. L'ubbidienza può essere difficile, ma se gli ubbidiamo, possiamo godere la sua comunione, le sue benedizioni, e non c'è posizione migliore di questa. Notiamo ora al versetto 14 di Ageo capitolo 1 che i capi iniziano a lavorare con entusiasmo. Il Signore risvegliò lo spirito di Zorobabel, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e lo spirito di Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, e lo spirito di tutto il resto del popolo. Essi vennero e cominciarono a lavorare nella casa del Signore degli eserciti, loro Dio. È importante vedere i capi di una nazione all'opera. Zorobabel era il capo civile, il governatore. Era della stirpe reale ed era il figlio di Sealtiel, il cui nome significa «chiesto a Dio in preghiera». Giosuè, il sommo sacerdote, era figlio di Josadac, il quale era sommo sacerdote al tempo dell'invasione babilonese. Così, qui vediamo i capi civili e religiosi insieme con il popolo nell'opera del Signore. La pronta obbedienza da parte del governatore, dei sacerdoti e del popolo deve essere stata per Ageo un grandissimo incoraggiamento. Non tutti i profeti ebbero la gioia di vedere il popolo rispondere con tanto entusiasmo ai loro messaggi, come accadde ad Ageo. Nel giro di 3 settimane, dal primo avvertimento, Zorobabele fu stimolato dall'Eterno a dare nuovo impulso al lavoro. Questo secondo messaggio fu rivelato ad Ageo, che lo data al versetto 15. Il giorno 24 del sesto mese, nel secondo anno del re Dario. Questo, rapportato al nostro calendario, rappresenta il 24 settembre 520 a.C. Il primo messaggio, come abbiamo visto, fu dato il primo settembre. Questo fu quando Dio lanciò la sfida al popolo. Essi avevano accolto la sfida, si erano radunati insieme, avevano preparato il piano d'azione, stavano tagliando le piante, le stavano trasformando in tavole di legno ed avevano iniziato la costruzione del Tempio. Ora, 24 giorni dopo, Ageo dà questo messaggio da parte di Dio, la promessa della sua presenza. Ageo era una persona normale, come si nota dal suo libro, era pure un uomo capace di amministrare, un uomo che non si dava arie. Aiutò il popolo nella ricostruzione e, lavorandoci insieme, continuava a incoraggiarlo a proseguire nel lavoro, appunto. I risultati si prospettavano eccezionali. Dio se ne sarebbe compiaciuto e ne sarebbe stato glorificato. Nel secondo capitolo osserviamo lo scoraggiamento del popolo e l'incoraggiamento del Signore. L'evidente inferiorità del secondo tempio a confronto con il tempio di Salomone divenne motivo di perdita di entusiasmo, ma Dio intervenne in tale circostanza. Al versetto 1 di Ageo capitolo 2 leggiamo: «Il giorno 21 del settimo mese, la parola del Signore fu rivelata per mezzo del profeta Ageo in questi termini». Notiamo che questo accadde nel settimo mese. L'ultima volta che avevano udito il messaggio di incoraggiamento da parte di Dio era stato nel sesto mese, quindi avevano lavorato per un mese. Avevano impiegato circa 24 giorni per organizzarsi e ora il Tempio comincia ad alzarsi. C'è grande entusiasmo nel vedere l'opera di Dio progredire e si ricordano dell'incoraggiamento di Dio: «Io sono con voi». Ora arriviamo al secondo momento di scoraggiamento espresso nei versetti 2 e 3. «Parla ora a Zorobabel, figlio di Saltiel, governatore di Giuda, a Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, e al resto del popolo, e di loro: chi c'è ancora tra di voi che abbia visto questa casa nel suo primo splendore? E come la vedete adesso? Così com'è, non è forse come nulla ai vostri occhi?» Questo messaggio è indirizzato allo stesso gruppo di persone che sono state incoraggiate da Dio nel capitolo precedente, agli stessi leader e allo stesso popolo. Ora qui troviamo il secondo ostacolo che Ageo dovette superare mentre parlava da parte di Dio a queste persone. Molti di quelli che ritornarono dalla cattività babilonese ricordavano la bellezza, la ricchezza del Tempio di Salomone, anche se all'epoca erano molto giovani. Questo piccolo tempio che stavano costruendo sembrava somigliare alla tenuta di un agricoltore, in confronto alla ricchezza, alla gloria del tempio di Salomone. Anche se il tempio di Salomone non era stato di grande misura, come di solito erano i templi, il popolo poteva ricordare gli splendidi ornamenti, i gioielli, l'oro, l'argento usati per l'addobbo. Il valore del materiale usato per il tempio di Salomone era stimato tra i 5 e i 20 milioni di euro. Ovviamente fa una grossa differenza, ma in quei giorni sia 5 che 20 milioni di euro era comunque una bella somma. Quel tempio era stato come un cofanetto di gioielli preziosi. Ora poniamo nuovamente attenzione alla data di questo terzo messaggio di Dio, il giorno 21 del settimo mese. Se controlliamo questa data in Levitico 23, scopriremo che si tratta del settimo giorno della festa delle capanne, per i giudei la festa conclusiva del raccolto. Sono dell'idea che i costruttori abbiano affrettato i lavori per avere pronto il tempio al più presto possibile, in modo tale da poterlo usare per la celebrazione della festa delle capanne. Così, quando alcuni degli anziani del popolo videro la mancanza di bellezza e ricchezza, che invece avevano caratterizzato il tempio di Salomone, ne rimasero delusi. Come saprete, qualsiasi tipo di costruzione, sia che si tratti di una casa o di un grande edificio, non fa una grande impressione prima che sia ultimato. Occorre aspettare che la costruzione sia finita per poterla veramente apprezzare, però anche quando fu terminato, questo piccolo tempio dei giorni di Ageo non reggeva proprio il confronto con il tempio di Salomone, pertanto ci furono le reazioni più diverse. Il libro di Esdra, capitolo 3, versetti 8 al 13, ci dà ulteriori informazioni su ciò che accadde in questo periodo. Il secondo anno, dopo il loro arrivo alla casa di Dio a Gerusalemme, il secondo mese, Zorobabel, figlio di Sealtiel, Giosuè, figlio di Josadac, con gli altri loro fratelli, sacerdoti e leviti, e tutti quelli che erano tornati dall'esilio a Gerusalemme, si misero all'opera. Incaricarono i leviti dai 20 anni in su di dirigere i lavori della casa del Signore. Giosuè, con i suoi figli e i suoi fratelli, Cadimiel, con i suoi figli, figli di Giuda, si presentarono come un sol uomo per dirigere quelli che lavoravano alla casa di Dio. Lo stesso fecero i figli di Kenadad, con i loro figli, con i loro fratelli, i leviti. Quando i costruttori posero le fondamenta del Tempio del Signore, vi si fecero assistere i sacerdoti vestiti dei loro paramenti, con delle trombe, e i leviti, figli di Asaf, con dei cembali per lodare il Signore, secondo le direttive date da Davide, re di Israele. Essi cantavano rispondendosi a vicenda, celebrando e lodando il Signore, perché Egli è buono, perché la sua bontà verso Israele dura in eterno. E tutto il popolo, gridando di gioia, lodava il Signore, perché si erano poste le fondamenta della casa del Signore. Forse si trattava solo delle fondamenta e di qualche parte aggiunta sopra, ma hanno voluto celebrare comunque l'evento. Il racconto di Esdra continua. Molti sacerdoti, leviti e capi famiglie anziani, che avevano visto la prima casa, piangevano ad alta voce mentre si ponevano le fondamenta della nuova casa. Molti altri invece alzavano le loro voci, gridando per la gioia, al punto che non si poteva distinguere il rumore delle grida di gioia da quello del pianto del popolo, perché il popolo gridava forte e il rumore si udiva da lontano. Vedete, tra tutte le grida di gioia c'era un altro suono, il pianto e le urla di coloro che stavano facendo il paragone tra i due templi. Dicevano: «Guardate, questo piccolo tempio che state costruendo qui è grande quanto un mucchio di sabbia». E niente al confronto con il Tempio di Salomone. Questa critica interna era come una doccia fredda sulla celebrazione in corso per la costruzione del nuovo Tempio. Toglieva l'entusiasmo, smorzava lo zelo dei costruttori. Era acqua fredda versata sull'entusiasmo che era stato prodotto dall'incoraggiamento di Ageo. Se si vuole soffocare un progetto, tutto ciò che si deve dire è: tu pensi che questo sia grande, ma avresti dovuto vedere quello dei bei tempi passati. Tanti amano parlare ai giovani dei bei vecchi tempi. A dire il vero, altri non ricordano nessun bel tempo passato. Spesso gli anni della crescita sono giorni duri. Però i ricordi legati alla gioventù sono piacevoli, perché il tempo cancella le parti negative ed esalta quelle positive. Dio affrontò il problema direttamente e giunse a una soluzione molto semplice. Leggiamo il versetto 4 di Ageo, capitolo 2. «Ma ora sii forte, Zorobabel, dice il Signore, sii forte, Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, sii forte, popolo tutto del paese, dice il Signore, mettetevi al lavoro, perché io sono con voi, dice il Signore degli eserciti». La sfida di Dio qui è doppia. Primo, egli dice «sii forte» per ben 3 volte. Dice «sii forte» a chi governa, dice «sii forte» al capo religioso, poi quando parla al popolo ha qualcosa di nuovo per loro? No. È la stessa cosa, sii forte. Ora, sebbene sia molto semplice, è tuttavia di fondamentale importanza. Amico, amica, oggi tu ed io viviamo in un grande mondo malvagio. Da dove ci viene l'incoraggiamento? L'opera del Signore in molti luoghi avanza lentamente e non sembra consistere molto. Qual è allora la soluzione? Ebbene, qui c'è la risposta di Dio per noi. Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Così è scritto agli Efesini, capitolo 6, versetto 10. Dobbiamo riconoscere che noi non possiamo fare nulla, ma che Dio può fare tanto. Sii forte. Com'è meraviglioso questo. Inoltre, in Ebrei 11, al versetto 34, dice che i credenti spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra. Dio non dice che sceglie le cose deboli del mondo? Sì, Dio non sceglie edifici monumentali e sfarzosamente decorati, non sceglie questi bellissimi mausolei con alte guglie. Non succede nulla di importante in questi posti, ma le cose sono molto diverse in alcuni sobborghi delle città dove tante piccole chiese sono stracolme. Dobbiamo essere forti nel Signore. Questo è ripetuto diverse volte nella parola di Dio. Paolo, scrivendo a un giovane predicatore, disse nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 1, «Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù». La seconda epistola a Timoteo è il canto del cigno di Paolo e nel suo messaggio finale al suo figliolo nella fede sta dicendo «Tu sei un figlio di Dio, ora sii forte. Che parole meravigliose, che parole di incoraggiamento. Qualcuno dice, il mio ministero è così insignificante, e il gruppo con cui lavoro così piccolo che penso non sia di gran valore. Se è questo che tu stai pensando, è Satana che ti sta parlando, non ascoltarlo. È Dio che valuta ciò che è grande e ciò che non lo è. Dio precisa che non è la quantità a essere importante. Dio sta dicendo a te e a me, vegliate, state fermi nella fede, comportatevi virilmente, fortificatevi. Così è scritto queste parole di incitamento, sono scritte in Prima Corinzi, al capitolo 16, versetto 13. Paolo scrisse questo a un gruppo di giovani cristiani in Corinto, bambini nella fede. Li stava esortando a lasciare la loro culla, ad abbandonare il loro seggiolone e a crescere. Siate forti nel Signore. Quanto c'è bisogno di questo genere di incoraggiamento nell'opera del Signore. Paolo non aveva terminato con i Corinzi. Scrisse una seconda lettera nella quale diceva «Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze». Seconda Corinzi 10, versetto 4. Quando siamo all'opera per Dio, possiamo dire «Signore, se oggi qui avverrà qualcosa dovrai esserne Tu l'artefice, perché Tu ed io sappiamo che io non sono assolutamente in grado di compierlo». In Seconda Corinzi, capitolo 10, versetti 5 e 6, Paolo continua dicendo «Poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo, e siamo pronti a punire ogni disubbidienza, quando la vostra ubbidienza sarà completa». In altre parole, assicurati di ubbidire a Dio. Non fa differenza quanto grande o piccolo sia il lavoro. Dobbiamo ricordare, siate forti. Dio disse a Israele, certo, questo tempio non è così imponente come lo è stato l'altro. Lo so, ma siate forti. Questa è la mia sfida per voi. Disse per tre volte, sii forte. La seconda sfida che Dio ha espresso è al versetto 4, consiste in «e mettetevi al lavoro». Semplicemente dedicatevi al lavoro, lasciate che sia Dio a decidere chi sta facendo il lavoro migliore. Quando saremo in cielo alla presenza di Cristo, temo che scopriremo che ai tempi di Lutero c'erano persone più grandi di Lutero, ai tempi di Wesley più grandi di Wesley, più grandi di Billy Sunday ai suoi tempi e più grandi di Billy Graham ai suoi tempi. Vedi, amico, amica, penso che in quel giorno, quando saremo alla sua presenza, apriremo gli occhi. Continuando, egli dice, sii forte e mettiti al lavoro. Dobbiamo essere fedeli al compito che Dio ci ha assegnato da compiere. Ora, abbiamo la gloriosa parola di incoraggiamento da parte di Dio, perché io sono con voi, dice il Signore degli eserciti. La realtà è che la gloria della Shekinah, ovvero la presenza visibile di Dio, aveva lasciato il Tempio di Salomone molto tempo prima che il Tempio fosse distrutto. Ho sempre pensato che la gloria della Shekinah era venuta meno ai giorni del re Manasse, il quale fu un re che peccò così malvagiamente al punto tale che la nazione di Israele cadde più in basso di quanto non fosse mai accaduto prima. Se la gloria della Shekinah non si allontanò durante il suo regno, non riesco a immaginare nessun altro periodo successivo durante il quale abbia potuto pensare di abbandonarlo. Se in questo ragione la gloria della Shekinah aveva abbandonato il Tempio all'incirca 125 anni prima della sua distruzione, causata da Babilonia. Pertanto i vecchi, gli anziani del tempo di Ageo, che avevano visto il Tempio di Salomone, lo avevano ammirato solo nella sua magnificenza esteriore, in quanto la gloria della Shekinah si era allontanata da molto tempo prima. Non c'è dubbio che il Tempio di Salomone avesse uno straordinario splendore. E come sapete, sul luogo del Tempio sorge ora la moschea di Omar, con la sua cupola d'oro. Mi è stato riferito che si tratta di lamine d'oro, vero o no, è comunque qualcosa di molto bello. Si ammira quella cupola dal Monte degli Ulivi, si può vedere anche da Sion, si osserva dalla torre di una chiesa luterana e anche dalle finestre di qualche albergo. Sarà dovuto apparire splendente il Tempio di Salomone sotto i brillanti raggi del sole in quel limpido cielo. Sappiamo che il Tempio era riccamente decorato, le sue pareti erano ricoperte di oro vero. Che splendore deve essere stato! Ovviamente non c'era alcun paragone con il Tempio in corso di costruzione, ma Dio considerava il Tempio di Zorobabel nei suoi diversi stadi di costruzione, il Tempio di Salomone, il Tempio di Zorobabel e più tardi il Tempio di Erode, come un'unica casa e non tre edifici. Pertanto questo Tempio è in linea con il Tempio di Erode, nel quale il Signore Gesù sarebbe venuto. La gloria della Shekinah era Cristo, era Dio manifestato in carne. L'apostolo Giovanni scrisse: «Noi abbiamo contemplato la sua gloria, anche se velata dalla sua umanità, e il Signore Gesù entrò in quel tempio, non una, ma tante volte». Quindi Dio dice a questi costruttori scoraggiati del tempio di Ageo: «È vero, questo piccolo tempio che state costruendo non è una grande cosa, ma io sono con voi». Amico, è di gran lunga meglio che avere uno splendido tempio, ma senza la presenza di Dio in esso. Dobbiamo avere una corretta prospettiva di ciò che è reale e ciò che non lo è, ciò che Lui sta benedicendo e ciò che Lui non sta benedicendo. Bene, voglio lasciarvi proprio con queste considerazioni sul cuore. Io vi ringrazio per l'attenzione. Intanto, ci sentiamo domani. Ciao.